ci sono casistiche in cui persone che sono cieche alla nascita, loro leggendo il Braille attivano la corteccia visiva.
Questo è Neuroscienze e Ricerca, PhD on Air. La ricerca raccontata da chi la vive ogni giorno.
Benvenuti a PhD on Air. Io sono Gian Michele Villano, medico e dottorando di NOGMI, e oggi affrontiamo una delle domande più affascinanti di tutta la neuroscienza. Parleremo di che cos'è la neuroplasticità. Lo faremo con Edoardo Porzano, laureato in scienze biologiche, con una magistrale in neuroscienze e un dottorato di ricerca, indovinate in cosa? Ciao Edoardo.
Ciao Gian Michele, grazie per avermi invitato.
Senti, partiamo subito dall'argomento principale, ovvero cosa pensi tu e cosa ci dice la scienza riguardo al funzionamento del cervello? Mi rendo conto sia un domandone, ma dici il tuo punto di vista.
Grazie Gian Michele per la bellissima domanda. Il cervello è qualcosa di estremamente complesso e mi risulta veramente difficile spiegarlo con termini tecnici. Perciò ho deciso di utilizzare una metafora per spiegarla, ovvero il volo caleidoscopico degli uccelli migratori. È possibile, durante le stagioni migratorie, vedere questi uccelli compiere in cielo questi voli bellissimi che sono definiti caleidoscopici. Possiamo vederle anche nelle città italiane alzando gli occhi al cielo verso sera. Potremmo rimanere, ecco, affascinati da questo volo bellissimo, e uno potrebbe chiedersi: ma com'è possibile che degli animali, passatemi il termine, così semplici riescano a fare un qualcosa di così complesso come questo volo caleidoscopico? Ecco, questi uccelli riescono a comunicare con altri circa sei uccelli, verosimilmente quello sopra, quello sotto, quello davanti, quello dietro, quello a destra, quello a sinistra. Ma cosa possono mai dirsi tra di loro questi uccelli? Io me la sono immaginata come una comunicazione molto semplice. Si diranno: vai avanti, vai indietro, curva a destra, vai più veloce, vai più lento. Ecco, queste comunicazioni così semplici ma così puntuali, declinate al fatto che siano così tanti in questi stormi, riescono a creare qualcosa di così affascinante come questo volo caleidoscopico. Anche il cervello un pochino funziona come lo stormo di uccelli, solo che al posto appunto degli animali, il componente fondamentale del cervello sono i neuroni. E siccome io sono biologo, studio il cervello soprattutto dal punto di vista dei neuroni. Pensate, nel cervello ci sono circa 86 miliardi di neuroni, che detto così può sembrare un numero vuoto, privo di significato, ma quanti siamo sul pianeta Terra? 8 miliardi. 86 miliardi vuol dire 10 volte la popolazione terrestre. Immaginate 10 popolazioni terrestri che riescono a comunicare tra di loro, ognuno con il proprio lavoro, ognuno con le proprie emozioni, ognuno con le proprie peculiarità. Immaginate che volo caleidoscopico meraviglioso che può compiere il cervello.
Incredibile, questa è un'immagine bellissima. E guarda, ti faccio un altro gancio perché parlando praticamente di neuroplasticità, mi è venuta in mente una domanda che secondo me tutti, almeno una volta nella vita, si fanno. Cioè, perché i bambini imparano così velocemente, mentre poi in età adulta tutto sembra più lento, più difficile? Quali sono i meccanismi, diciamo, segreti dietro a questa domanda?
Ecco, per rispondere a questa domanda devo fare un piccolo passo indietro e raccontare un pochino qual è questa comunicazione che avviene tra i neuroni, perché a differenza degli uccelli, i neuroni parlano attraverso l'elettricità. La loro operazione è molto semplice, è un'operazione matematica, possono accendersi o spegnersi. Ognuno di loro parla un linguaggio diverso tra di loro, ma alla fine quello che fanno è sempre la stessa cosa, appunto, accendersi o spegnersi. Tra di loro, appunto, comunicano tramite delle sinapsi che possono essere sia chimiche che elettriche. Sono comunque delle connessioni, appunto, che permettono a un neurone di dire a quello successivo cosa fare, se appunto accendersi o spegnersi. Il nostro cervello è pieno di sinapsi, è pieno di connessioni, e queste connessioni possono essere di diverse entità. Voglio farvi un'altra metafora, dato che mi piacciono tanto. Se io dovessi portare un'informazione a corsa e la dovessi portare, visto che siamo a Genova, in vicolo San Bernardo il sabato sera, correndo in mezzo al vicolo San Bernardo sarebbe difficilissimo perché ci sono troppe persone e dovrei dare un sacco di spallate. Ma se invece decidessero di aprire la sopraelevata ai pedoni e dovessi correre sulla sopraelevata, ecco, potrei essere decisamente più veloce. Esattamente questo è quello che fanno i neuroni. Cercano sopraelevate, cercano autostrade molto più grosse per comunicare informazioni più importanti. Queste connessioni quindi possono essere allargate, possono essere ristrette possono essere rese più veloci o più lente in base alla necessità del cervello. Immaginate che ogni connessione porta con sé un'informazione e di conseguenza porta un comportamento. Ci sono quindi comportamenti o addirittura ricordi che al cervello servono di più e altri che invece servono molto meno. È per questo che il cervello è in costante cambiamento. E questa capacità di cambiare, appunto la plasticità, che è l'argomento del talk di oggi, è un qualcosa che raggiunge la sua massima espressione durante l'età infantile.
Quindi è un discorso di specializzazione e stabilizzazione, no, delle connessioni neurali, ma al contempo abbiamo avuto tanti modelli straordinari per poter andare a indagare questa finestra di plasticità, in particolar modo la corteccia visiva, perché appunto il sistema visivo è poi diventato un modello molto importante per studiare la plasticità.
Il sistema visivo è veramente un paradigma perfetto per la plasticità. Il motivo principale è che innanzitutto, forse a volte ce lo dimentichiamo, ma il sistema visivo parte appunto dai nostri occhi, e dalla retina esattamente, che fa parte del cervello ed è forse la parte più facilmente accessibile del nostro cervello. E poi perché tramite la corteccia visiva è stato possibile effettuare degli studi che negli anni 60 hanno gettato le basi per introdurre un concetto molto fondamentale nelle neuroscienze, che è appunto il periodo critico. Posso raccontarti l'esperimento?
Ma con piacere, sono molto curioso.
Allora, negli anni 60 gli studiosi Hubel e Wiesel hanno deciso di effettuare quello che in scienza viene chiamata la monocular deprivation, deprivazione monoculare. Quello che hanno fatto è stato quello di chiudere la palpebra di gattini appena nati per un breve periodo e osservare come il cervello rispondeva a questa cosa. Ora, il cervello funziona per controlateralità, ovvero la corteccia di destra risponde all'occhio di sinistra e la corteccia di sinistra risponde all'occhio di destra. Quello che hanno osservato a seguito di deprivazione monoculare è che la corteccia che normalmente fisiologicamente avrebbe risposto all'occhio che adesso invece era chiuso, aveva smesso totalmente di rispondere e rispondeva invece all'occhio opposto, quello che invece era rimasto aperto. Questa condizione permaneva anche successivamente alla riapertura dell'occhio, se questo avveniva al di fuori di un periodo ben stabilito, che è appunto il periodo critico. Il periodo critico quindi è quella finestra temporale all'interno del quale la plasticità è esagerata, il cervello è ancora perfettamente capace di riadattarsi a eventuali danni, come in questo caso la chiusura di un occhio, e rispondere sopperendo alla mancanza di uno stimolo che manca. Infatti diciamo che il cervello ha uno spazio fisico limitato, quindi quando le informazioni mancano da una parte, ecco che un'altra modalità sensoriale interviene per sopperire alla mancanza di questa, come nel caso della deprivazione monoculare, in cui l'occhio che rimane aperto invade il territorio sensoriale corticale dell'occhio che invece rimane chiuso.
Quindi si tratta non solo di una mancanza di stimolo, ma c'è proprio una competizione tra le connessioni.
Assolutamente sì, adesso ho parlato di sistema visivo, come un occhio sopperisce la mancanza di quell'altro, ma ci sono casistiche in cui persone che sono cieche alla nascita imparano ad esempio a leggere il Braille e è possibile, effettuando delle risonanze magnetiche, osservare come la loro corteccia visiva risponda non più agli stimoli visivi che mancano perché il loro sistema visivo è alterato, ma rispondano agli stimoli tattili, quindi loro leggendo il Braille attivano la corteccia visiva. E questo è impressionante, mostra assolutamente la capacità del cervello di riadattarsi e come questo sia a tutti gli effetti un superpotere.
Senti, ma in base a quello che ci hai spiegato, faccio una domanda proprio diretta, concettuale, cioè che cosa chiude poi il periodo critico? Cosa fa sì che questa finestra si chiuda?
Individuare un solo fattore come responsabile di questa chiusura è molto difficile. È più facile forse vedere quali sono stati però in generale i target che hanno permesso agli scienziati di riaprire questa finestra di plasticità al di fuori del periodo critico. La prima cosa che mi viene in mente sono le perineural nets, ovvero delle reti fatte da neuroni che fisicamente impediscono al cervello di creare nuove connessioni e di riadattarsi. Questi perineural nets sono particolarmente forti, aumentano in complessità con l'invecchiare, quindi si può dire che il cervello invecchiando diventa sempre più rigido ed è proprio colpa di questi perineural nets. Un'altra cosa che mi viene in mente è proprio l'equilibrio tra inibizione ed eccitazione, ovvero l'aumento di rilascio del neurotrasmettitore inibitorio per eccellenza nel cervello, ovvero il GABA, aumenta, anzi accelera la chiusura del periodo critico. È possibile quindi utilizzare farmaci specifici che blocchino l'effetto del GABA e aumentino ad esempio quello dei neurotrasmettitori eccitatori e vedere come questo possa riaprire temporaneamente la finestra plastica. Infine, la cosa che forse a cui sono più affezionato perché fa parte appunto del mio progetto di dottorato è proprio l'ambiente. A quanto pare l'ambiente sembra svolgere un ruolo centrale nella riapertura della plasticità. È per questo che io durante il mio dottorato sto appunto indagando l'effetto dell'arricchimento ambientale. E se voglia te ne parlo.
Assolutamente devi parlare. In sostanza, per quello che ho capito, abbiamo da un lato i perineural nets, che sono un po' le impalcature che i cervelli degli adulti costruiscono. Abbiamo questo equilibrio tra eccitazione e inibizione con un ruolo modulatorio del GABA. E poi abbiamo l'arricchimento ambientale, che è poi proprio il tema del tuo dottorato, che mi permette anche di rilanciare un'altra domanda, cioè se il cervello adulto può in qualche modo riaprire la finestra di plasticità.
Questa è una bellissima domanda e mi dà lo spunto per annoiarti un pochino su quello che è appunto il mio progetto di dottorato, perché quello che sto cercando di dimostrare è esattamente questo, come l'ambiente possa riaprire questa finestra di plasticità nell'adulto. Quello che facciamo noi è utilizzare degli animali che sono geneticamente modificati per avere una condizione di cecità progressiva e metterli in un ambiente estremamente arricchito. Ma cosa vuol dire un ambiente arricchito per dei topi? Ecco, questo ambiente arricchito consiste in una gabbia molto grossa, dove gli animali sono stabulati in grandi numeri, dove ci sono tanti giochi, ci sono ruote sulle quali possono correre, quindi la componente motoria, l'attività fisica è una componente principale, ci sono labirinti che cambiamo tutti i giorni, insomma questi topi possiamo dire che sono in una spa.
In una park, direi.
In una park, esatto. E semplicemente mettendo questi animali in una condizione di arricchimento rispetto alle condizioni standard dove vengono tenuti questi animali quotidianamente, è possibile osservare come il loro cervello sia capace di nuovo di modificarsi, di cambiare, e non solo a livello corticale, anche probabilmente a livello della retina. Questo è quello che stiamo cercando di indagare.
È interessantissimo, anche perché penso che viviamo in ambienti paradossalmente sempre meno arricchiti per colpa del digitale, forse, non so se ti ritrovi.
Assolutamente, è forse difficile traslare questa metafora dell'arricchimento ambientale dal mondo animale all'umano, ma sicuramente noi umani adesso viviamo immersi in un mondo pieno di stimoli, e quindi forse la domanda giusta da farsi è: quali sono gli stimoli buoni e quelli cattivi che riescano ad aumentare la nostra plasticità?
Guarda, io veramente parlerei di questi argomenti per ore. Lasciami una riflessione, cioè ti vorrei chiedere come questa linea di ricerca in futuro potrebbe aiutarci e quale secondo te sono proprio le prospettive future dell'essere umano nello studio della neuroplasticità del cervello.
Siamo molto abituati a sentir parlare di riabilitazione per quanto riguarda protesi, ad esempio degli arti, delle braccia, delle gambe. Non siamo invece molto abituati a sentir parlare di neuroriabilitazione. Quello che potrebbe offrire appunto l'arricchimento ambientale sull'essere umano potrebbe essere un approccio di neuroriabilitazione. Ci sono infatti diverse patologie neurodegenerative che richiedono in un certo senso al cervello di reimparare a svolgere diverse funzioni. Esiste un progetto che si chiama Train the Brain, che consiste nel far fare attività fisica a pazienti con diagnosi premature di Alzheimer. Ora, l'Alzheimer è una patologia purtroppo molto frequente, neurodegenerativa, e apparentemente la sola attività motoria e la stimolazione di pazienti che hanno appunto ricevuto una diagnosi prematura di questa condizione permette loro di rallentare l'insorgenza di questa patologia e migliorare nelle loro skill cognitive. Questa cosa qui per me è meravigliosa, perché mostra come il cervello sia effettivamente qualcosa che richiede un costante allenamento. Quindi l'arricchimento ambientale declinato ovviamente a un opportuno trattamento farmacologico può dare una speranza oggettiva verso il trattamento di patologie che adesso spaventano tanto.
Personalmente questa puntata mi lascia un'idea molto forte, ovvero che il cervello cambia perché vive, cambia quando vede, quando impara e cambia per adattarsi. E ci sono delle condizioni in cui la riattivazione della plasticità, anche se difficile, è possibile. Quindi io ti ringrazio per questa fantastica chiacchierata. Spero anche di poterne tornare a parlare con te in futuro. E ti ringrazio davvero di cuore, Edoardo.
Grazie a te, è stato bellissimo.
Grazie per averci ascoltato e vi aspetto per la prossima puntata, che sarà incentrata sulla fatica nella malattia di Parkinson. A presto!
Neuroscienze e ricerca, PhD on Air, è un progetto di NOGMI, Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. Produzione Unige Radio. Voce e supervisione scientifica Gian Michele Villano. Organizzazione Arianna Pitonzo. Montaggio Nadia De Nurchis. Progetto grafico Guzio.